Allora facciamo un po' di presentazioni. Allora, è qui tra noi come segno davvero di una presenza materna e affettuosa, è qui con noi il Cardinal Vicario di Roma, Monsignor Sua Eccellenza Ballini, Eminenza Ballini, scusate. Enrico li ha incontrati personalmente prima di Sua Santità il Papa, insomma, ed è rimasto credo molto colpito e affezionato a Enrico e Chiara. E poi stanno suonando i canti, saranno i canti che Enrico ha composto man mano che le vicende del matrimonio tra lui e Chiara si compivano, insomma lui componeva dei canti. Il canto che voi avete sentito all'inizio era il canto del matrimonio, l'ingresso di Chiara, che è stato d'Assisi, che è stato un momento mozzafiato. E sta suonando e cantando Enrico, il marito di Chiara, per chi non li conosce. E poi ci sono tanti sacerdoti, c'è Don Fabio, c'è dei frati di Assisi, insomma, e poi ci sono io che sono lo spettatore di tutte queste vicende che sono una meraviglia, che sono dolorante ma anche tanto felice, perché ho visto cose straordinarie in quelle vicende. Siamo davanti a delle cose, a un mistero grande. Io stamattina, che cosa vi dico da questo altare, da questo ambone? Vi posso spiegare un mistero 10 minuti, mezz'ora, non lo so, non si può fare. Allora noi vi diciamo alcune cose, poi noi pensavo, quello che vi vogliamo testimoniare, io e Enrico, gli amici, i familiari che sono stati vicini a noi, quello che vi vogliamo testimoniare, fratelli miei, è che noi abbiamo visto la vita eterna. Come dice San Giovanni, perché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo vista. Vi faccio un po' riepilogo degli episodi della vita di Chiara e Enrico. Allora, nel 2008, a settembre, il 21 settembre, si sono sposati. Chiara è rimasta più o meno subito incinta e ha concepito un miracolo che si chiamava Maria Grazia Letizia, che è una bambina anencefalica che è nata, è stata battezzata ed è morta dopo mezz'ora. Dopo poco Chiara ha concepito ancora e ha concepito un bambino che si chiama Davide Giovanni. Questo bambino sembrava sano all'inizio, ma subito dopo non più, sembrava che non avesse più le gambe. E poi invece abbiamo scoperto che aveva delle malformazioni più gravi alle viscere e anche lui era incompatibile con la vita, ci dicevano così i medici, per cui anche lui è nato il 24 giugno del 2010 ed è vissuto mezz'ora, ha ricevuto il battesimo ed è andato infilato in paradiso. E poi qui c'è Francesco in mezzo a noi, che è nato il 30 maggio del 2011, mentre Chiara era già attaccata da quella che lei ha chiamato, usando un termine che usava il mio vescovo Don Tonino Bello per definire il canto, era attaccata già da questo drago. Si sente lassù? Più, sì, insomma. Allora, tutto è stato così, poi Chiara si è curata dopo la nascita di Francesco, ma le cose non sono andate come si sperava, e quindi oggi siamo qui. E noi siamo qui, vedrete, in uno strano clima, insomma, di gioia, di festa, perché noi abbiamo visto quello che ha visto tanti anni fa un centurione. C'è un centurione che a un certo punto ha detto, aveva visto morire tanta gente, era un soldato romano, ne aveva uccisi tanti, ne aveva visti morire tanti, però davanti ad un uomo crocifisso ha detto queste parole, vedendolo stirare in quel modo, vedendolo morire in quel modo, ha detto, quest'uomo era veramente figlio di Dio. E noi abbiamo visto questo. Abbiamo visto nel momento della morte di Chiara un figlio di Dio. Abbiamo visto Gesù, fratelli miei. La notte in cui, l'ultima notte di Chiara è stata una festa, non ve lo dico, Chiara, è stato un compimento di una preghiera. Il Vangelo che leggiamo, che abbiamo letto oggi, è il Vangelo di quella notte lì, di quella messa lì che abbiamo celebrato il 12 giugno. E lei è morta la mattina, il 13 giugno. E quella sera è stata una meraviglia, è stato il compimento di una preghiera che Chiara aveva fatto al Signore. Quando a Chiara, il 4 aprile, è stata data la sentenza definitiva, che diceva che ormai era una malata terminale, la medicina non poteva fare più nulla. Allora lei e Enrico sono tornati a casa e hanno salutato i familiari e ovviamente avevamo tutti una faccia da funerale, no? E allora Chiara ha fatto questa preghiera al Signore, come faceva lei, molto semplicemente, e ha detto al Signore, chiedemi tutto, ma queste facce così non le posso fare. E il Signore, questa preghiera che Chiara aveva fatto, l'ha compiuta il 12 giugno. Il 12 giugno, prima della messa, siamo stati un'oretta a parlare con Chiara di cose profondissime, bellissime. E l'abbiamo fatto ridendo. E chi ci faceva ridere era Chiara. Era disinibita, ironica, bella, bella, luminosa. E lei ha visto, vedeva noi, e alla fine dell'Eucaristia diceva, che bello, che bello. Aveva detto, vi voglio bene a tutti oggi. Che bello, che bello. Sembrava Gesù in croce, che dice, tutto è compiuto. Ci vedeva veramente felici. Ci vedeva veramente felici, bravi, fate così quando non si sente più. Non si sente mai. Ah. Fratelli miei, non so come possiamo fare. Fabio, come si può fare? Se alzo la voce si sente? Neanche. Volete scendere tutti di sotto? Provate a scendere giù, magari. Giù si sente? In fondo si sente? Non so, fratelli, come possiamo fare. Come? Così si sente. Ma, mira. Allora. E alla fine, va bene, va bene. Quindi, e Chiara quando era malata negli ultimi giorni della sua vita, e Chiara diceva che, ed era veramente noi il miracolo che abbiamo visto, che non abbiamo visto morire una donna serena, abbiamo visto morire una donna felice. Chiara quando gli sollecitavano di chiedere il miracolo così, diceva, se anche il Signore mi guarisse e dovessi rendere la mia testimonianza, io non testimonierò come primo miracolo che Lui mi ha guarita, io testimonierò come primo miracolo che Lui mi ha fatto vivere in pace questo momento qui, a me e a tutti voi. E allora è stato veramente, fratelli miei, noi questo vi vogliamo testimoniare, la vita di te in Gesù è vivo, e fa ancora fratelli, fa ancora figli di Dio, gente che vive in maniera straordinaria, eroica, avventurosa, bellissima. Allora, ho chiesto anche a uno delle coppe funebri, gli ho detto, ma senti, era tutto incantato, quando è venuta a mettere nella bara Chiara, era incantato, e gli ho detto, ma l'ha mai vista una morta così bella? E lui mi ha detto, sinceramente no. E lì mi è sembrato il centurione, lui mi è sembrato il centurione. Ne ha visti tanti di morti questo uomo. Allora che cosa vi devo dire ancora, fratelli? Io dico che Chiara e Enrico sono stati davvero il sale della terra in questa occasione. Noi quando vi racconto degli episodi, non lo so come l'abbiamo vissuta noi, siamo stati il sale della terra perché hanno dato sapore alla terra, perché se no che cosa è la nostra vita? Giusto il tempo che passa da dire polvere sei e polvere ritornerai. Alla fine la vita può essere soltanto questo, può essere una maledizione. E invece Chiara e Enrico hanno reso questo tempo da polvere sei a polvere ritornerai una cosa bellissima, qualcosa di grande, perché è stato salato da una sapienza diversa. Quando noi stavamo lontani da loro, non so quanti di voi volevano venire a trovare Chiara, volevano venire a trovare Enrico, e quando stavamo lontani a noi ci pigliava un po' l'angoscia, no? Poi quando si arrivava da loro si ritornava con la pace. Perché? Perché noi quando pensavamo alla loro situazione la giudicavamo con i nostri criteri, pensavamo a sta tragedia, pensavamo, oddio, come si fa un figlio così piccolo, ma perché tutto a loro, ma dove sei signore, un po' tutti quei criteri, aglio, olio e peperoncino, che abbiamo preso un po' dalla nostra cultura, dalle nostre famiglie. Poi invece quando si arrivava da Enrico e Chiara si scopriva una sapienza diversa, si sentivano parole nuove, cose mai udite. Dove sta scritto che la morte fa solo schifo? Dove sta scritto che avere un figlio handicappato, un handicap, è una tragedia? Dove sta scritto che morire è brutto? Sentivi un marito che diceva, ma se mia moglie sta andando verso chi la ama più di me, ma perché dovrei essere scontento? Sentivi cose nuove. E allora noi si tornava a casa consolati, si tornava a casa con un'altra pace. Quando si veniva da Chiara e Enrico, si veniva a prendere, non si veniva a dare. Chi di voi è stato lo sa, sa di che sto parlando. Chiara che diceva, no, ma sono felice, così mi posso prendere cura di Maria e di Davide. Ridendo, diceva, lei ha sempre mal di testa, Maria. Davide ha sempre la sindrome dell'atto fantasma, così, insomma. Ma così, così. Chiara che rideva, dice, qua vengono tutti a ricordarmi che devo morire, mi sembra il film di Troisi, ricordati che devi morire. Allora, io sono contento che ridiate, perché è ancora il compimento di quella preghiera. E lì si è scoperto, va bene. Questa è la sapienza di Paolo, che in ogni tribolazione corrisponde una consolazione. Questa è la sapienza dei santi, questa è la sapienza di Francesco, che diceva, quello che mi sembrava amaro in realtà era dolcezza di animo e di corpo. Questo è quello che diceva Gesù, che esistono due vite, e quando tu perdi la prima vita ce n'è un'altra di vita più bella, una vita eterna, una vita nello spirito, che non devi morire per sperimentarla, la vivi già oggi. Allora, quando abbiamo celebrato quella santa notte, quando abbiamo celebrato, allora ho detto non avevo molto tempo per fare l'omelia, Chiara stava molto male, ma era felicissima di stare, ha seguito attentissima ogni momento della messa, mi ha atteso perché arrivavo da Cagliari, era l'una di notte. Allora ho detto, Chiara, poi Gesù dice che voi siete la luce del mondo e una luce non può rimanere nascosta, viene messa sul candelabro. Ho detto, Chiara, ma la luce è Gesù. E lei, insomma, confermava, annuiva con la testa e poi gli dicevo, Chiara, ma è il candelabro qual è? E Chiara dice, il candelabro è la croce. E allora gli ho detto, Chiara, tu sei luminosa perché tu stai sul candelabro con Gesù. E Chiara, che prima magari si scherniva, in quel momento mi ha fatto un sorriso meraviglioso e anche lì mi ha confermato, ho detto sì, è così. E allora io vi dico queste cose oggi, ve le voglio dire tutte, perché poi dobbiamo ricordarcele, dobbiamo dirle a Francesco. Non sia mai che vi venisse in mente di dire a Francesco, al figlio di Chiara, mi raccomando, almeno noi pochi intimi che stiamo qua stamattina, per dire che Chiara è morta per lui. Chiara non è morta per Francesco, è terribile vivere così. Chiara ha dato la vita a Francesco, perché per lei è bellissimo vivere spendendo la vita per amore. E gli ha dato la vita perché lui potesse fare altrettanto, potesse vivere così, spendere la sua vita per altri. Noi eravate venire senza ricordo, poi ci penserà la Madonna e la Vergine e Chiara a custodire il cuore bello di Francesco, però noi sto veleno non glielo dobbiamo mettere. Questo, fratelli miei, è passato per un dono che ci ha fatto la Chiesa. Questo dono è passato per il sacramento del matrimonio di Enrico e Chiara. Chiara ha voluto fortemente, l'unica, due cose ha chiesto, insomma. Una delle due era che io celebrassi il suo funerale. Io penso semplicemente perché sapevo da che storia venivano, insomma, erano pure casi umani, quando sono arrivati ad Assisi anche loro. E il Signore ha fatto una grazia enorme con il loro matrimonio. E quindi, e loro sono diventati Chiara nella bara e vestita da sposa, che è venuto a visitarla, la Carlotta l'ha vista. Perché? Perché Enrico e Maria Anselma, la mamma, hanno voluto così, perché il vero matrimonio, il primo matrimonio che Chiara ha fatto è stato con Gesù Cristo il giorno del suo battesimo. E questo è passato anche per il matrimonio con Enrico. Enrico e Chiara erano coniugi, no? Avevano lo stesso gioco. Per lui, Enrico e Chiara erano coniugi con Gesù Cristo. Gesù dice, prendete il mio gioco sopra di voi. Allora prendere il gioco con lui è stato entrare nella stessa missione di Gesù, bellissima, che era quella di portare la bellezza e la vita nel mondo, di riscattare tutti i bambini non nati, di far capire a tutto il mondo che i bambini che sono stati abortiti sono bambini bellissimi, capaci di generare vita e amore, anche se non hanno il cervello, anche se non hanno gli altri, anche se non hanno un'avventura meravigliosa. E qua quando si è coniugi con Gesù Cristo, si è alleati, si sono alleati con un alleato potentissimo che gli ha fatto percorrere dei sentieri che noi non osiamo percorrere perché ci abbiamo paura, ci sembrano troppo. In realtà hanno fatto delle strade, Chiara e Enrico, che Enrico, mentre arrivavamo qui in macchina, aveva un cuore grato, pieno, diceva che meraviglia ci ha fatto vivere il Signore. Io mi faccio portavoce, non lo so, Enrico lo direbbe anche meglio. Enrico, quando poche ore prima di morire, a Chiara ha chiesto, a Chiara, ma è davvero dolce sto gioco? È veramente dolce sta croce? E Chiara, poche ore prima di morire, stava molto male, ha detto con un sorriso, come ha detto sì, molto dolce. E a Chiara, quando io le chiedevo, dicevo, Chiara, ma tu fai finta di non soffrire? Cioè, fa vedere quando stai male, no? Che non capiamo anche. E Chiara mi diceva, ma io non mi sento male. Chiara soffriva, però allo stesso tempo, nelle cose grosse, il dolore era come sollevato. Quando ha perso un occhio, alla fine, insomma, quando la metastasi ha colpito l'occhio, e non poteva vedere più, lei mi diceva che quando aveva perso l'occhio, che non ci poteva vedere più, non gli è pesato niente. Quando partoriva, lì diceva che il parto non gli pesava per niente. Io ero lì e sentivo tutte le altre donne che urlavano come le matte. Va bene, però, fratelli miei, a questo, questo poi ve lo dico dopo, a questo il Signore è come la Vergine Maria, li ha educati piano piano. Maria ci ha fatto capire, Maria ci ha fatto capire la, che esiste la consolazione nella tribolazione, che non abbiamo nessun motivo nella vita per lamentarci, perché qualunque cosa ci accade dentro contiene un dono grandissimo. Che siamo, che viviamo normalmente degli alibi per non vivere veramente. Maria ci ha fatto capire che esiste la vita eterna. Quando siamo andati a Međugorje per ringraziare a settembre del dono di Maria, la prima cosa che, e c'era la testimonianza di Miriana, noi siamo appena arrivati e Miriana diceva queste parole, gli chiedevano, Miriana, come stanno i nostri morti? E lei diceva, io vi so dire soltanto questo, che io voglio, quando vedo la Madonna, io voglio molto bene ai miei cari, ma poi ritornare qui su questa terra, dopo che ho visto Madonna, diceva lei, dopo che ho visto Madonna, è un dolore grande. Io starei con lei, nonostante voglio molto bene ai miei. E questo è stato per Chiara una consolazione, per Chiara e Enrico una consolazione, dopo infatti, quando siamo andati di nuovo, adesso prima, dopo Pasqua, diciamo, siamo andati tutti insieme a Međugorje, Chiara ha chiesto a Jacopo, fa, ma si sta veramente bene da quell'altra parte? E lui ha detto di sì. E lui gli ha detto, ma se lei gli ha detto, ma se ti chiedessi adesso di andare da lui, tu ci andresti? E Jacopo ha detto, sì, se sono certo che vado in paradiso, sì. E Chiara ha sentito queste parole, va bene, ci voglio andare anch'io. Allora, e Chiara, perché aveva questa speranza? Lei viveva da regina, lei viveva in maniera regale, a parte che Chiara c'era proprio un portamento così nobile, così, così bello, no? E viveva la regina, viveva regalata. Quando è arrivata la morte, Chiara stava preparando dei pacchi da dare ad altre sue colleghe malate terminali che aveva conosciuto, delle ragazze che gli avevo presentato, insomma, che erano di Assisi, così, di varie parti d'Italia. E lei per ognuna stava preparando un dono, insomma, aveva preparato per una felpa con la scritta a da passare il capo. Capite il napoletano? Sì. La sua avete rinunciato a sentire o sentite? Allora, è vissuta regalando per me, era per Chiara, e questo non dovete dire al piccolo Francesco cose false. Lei viveva così, lei viveva all'ultimo, il Signore l'ha condotta a vivere così, amando, cioè donava tutto. A Medjugorje lei non ci aveva voglia di andarci, ci è andata, ci è venuta per noi. Gli è costato molto a Chiara venire a Medjugorje in termini di sofferenza, di fatica, di preoccupazioni per Francesco che era molto piccolo. E ci è venuta perché voleva che noi fossimo qui oggi, perché avessimo la grazia di accogliere la grazia. Questa era una delle sue fisse. Lei voleva dal Signore gli occhi per accogliere, voleva come grazia dal Signore gli occhi per accogliere la grazia. Per questo lei, quello che noi chiamiamo disgrazia, per lei era una grazia. Un figlio handicappato era una grazia. Quando ha saputo che nasceva Maria, che era del Rigo, ha detto: guarda, il Signore ci ha esaudito. Avevamo chiesto al Signore di avere dei figli in affidamento. Questo è il primo affidamento che il Signore ci ha fatto. Forse altri non erano attrezzati per accogliere una bambina così. E quindi, fratelli miei, quando poi è arrivata a dire cose bellissime, una volta, Enrico, correggimi se dico male, una volta ha chiesto a Enrico, vabbè, vi dico prima questa, i medici pensavano fosse stupida, perché non si faceva curare, che pensava. In realtà lei li gestiva, lei, questi medici. Sentiva i vari pareri e in base ai vari pareri sceglieva quello che faceva comodo a lei. Quando doveva nascere Francesco, lei aveva capito che una mamma è fondamentale ogni giorno di quei 9 mesi. Per cui ha scelto tra i vari pareri quello che gli permetteva di portare sempre più avanti la gravidanza. 32, 34, 35, 36, 37. Faceva dire i numeri ai medici e poi sceglieva quel medico che assecondava il suo desiderio d'amore di non far perdere al figlio neanche quei 38 grammi che poteva ricavare ogni giorno. E alla fine, Chiara, quando a un certo punto ha detto a Enrico: Henry, ma se tu sapessi che la tua vita potrebbe salvare altre 10 vite, tu ti sacrificheresti? E allora Enrico gli ha detto: beh, non lo so se ne sono capace, ma se il Signore mi dà la forza, lo faccio. E allora Chiara gli ha risposto: io la grazia della guarigione la sto chiedendo e gliela chiedo, ma mi sa che io fino in fondo la guarigione non la voglio. E lei si chiedeva: cos'è che colpisce di più Enrico? Una donna che guarisce dal tumore o un papà felice con il bambino senza la mamma? Detto bene lì. Allora, è bellissimo, no? Che dite? Allora, dentro questa cosa io mi sembra di cogliere una tentazione, però. E a me mi sembra che sì, che stia lavorando qualcosa di malvagio in tutto questo, che si traduce nel fatto che molti di noi pensano una vicenda straordinaria. Io ho un po' di timore a fare l'omelia di Chiara, perché sembra il solito panegirico del mondo. E invece non è così. Le cose che vi stiamo dicendo, e vi ripeto, vi stiamo dicendo, perché è la Chiesa che ve le sta dicendo, non è perché voi pensiate è bello, è straordinario tutto questo, però io non gliel'avrei fatta. Per me, speriamo che non mi capiti questa roba, perché io non gliela faccio. Allora, questo è per gente particolare, Chiara, Enrico, insomma, pochi altri, e poi i santi, e poi però io non gliela faccio. Allora, questa è la grande tentazione. Questa è la grande tentazione alla quale, perché Chiara e Enrico a queste cose ci sono arrivati gradualmente, il Signore ce li ha portati passo dopo passo. Passo dopo passo, ragazzi, ho quasi finito, non temete, ma vi devo dare questa cosa. Questa è una chicca di Chiara. Aveva preso ad Assisi questa regola, la regola delle tre P: piccoli passi possibili. Lei assorbiva tutto come una spugna, questo è vero. Allora, questa gli era molto piaciuta, perché di solito davanti a queste cose grosse noi pensiamo, o pensiamo al passato e pensiamo a noi e diciamo noi non saremmo mai capaci di fare questa cosa, oppure pensiamo al futuro, pensiamo a come sarà, come dovrà essere, come, cioè facciamo un film da qui ai prossimi 15 anni, no? E invece Chiara aveva questa tecnica di fare quella cosa in quel momento che gli era possibile. Come dice Paolo, no? Rosini, al Ritirone, quando parla del commento, quando si legge le nozze di Cana, dice che il Signore non ti chiederà di trasformare l'acqua in vino. Questo tu non lo puoi fare. Tirare fuori la gioia dal lutto, tu non sei capace. Tirare fuori da te la vita, quando tu sei morto, vivente, non sei capace. Però di una cosa sei capace: l'acqua in vino non la puoi trasformare, ma riempire le giarre, questo ti è possibile. Fare una cosa stupida. Cominciamo di là, per dire. È una cosa che possiamo fare tutti. Una cosa non dobbiamo capire tanto. Io sono contento che sia così. Chiara ha voluto fortemente che anche l'omelia fosse così, perché è la proposta che vi fa la Chiesa, è la proposta della santità, è la proposta di vivere anche voi da figli di Dio. Noi auguriamo a tutti voi, non so chi di voi è ancora credente, una buona morte. Perché vivere una buona morte significa vivere una buona vita. E allora vi auguriamo di morire da figli di Dio, ci auguriamo tutti di morire da figli di Dio. Così non si muore mai, non muori più. E poi vedrete che Chiara non è morta. Allora io penso di aver, io ho detto tante cose, mi rendo conto che mi sono un po' dilungato, ma ce ne sarebbero tanti altri. A chi gli interessano ce le venissero a chiedere, perché non è roba nostra.